Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A 24 ore dalla pubblicazione del documento manifesto con cui la Casa Bianca esplicita la propria visione del mondo con parole decisamente critiche nei confronti dell'Unione Europea, arrivano le reazioni di Bruxelles attraverso una portavoce della Commissione UE, mentre il governo italiano si allinea e abbraccia la posizione di Donald Trump nello stesso giorno in cui da Washington arriva il via libera alla vendita a Roma di missili aria-terra. Il valore stimato è di oltre 300 milioni di dollari. Ancora attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. In Qatar intanto si tiene il forum internazionale di Doha, dove si discute anche della stabilizzazione della striscia di Gaza. L'enclave palestinese però è lontana dal trovare vera pace. Anche oggi si registrano morti e feriti in una serie di operazioni dell'esercito israeliano. In Italia nel frattempo si aggiorna ancora la triste statistica dei suicidi in carcere. L'ultimo caso avvenuto a Pistoia è il 73esimo dall'inizio dell'anno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 6 dicembre 2025. È l'ultima e la più chiara espressione del desiderio di Donald Trump di scuotere l'ordine internazionale seguito alla Seconda Guerra Mondiale. A 24 ore dalla diffusione del documento della Casa Bianca sulla sicurezza nazionale, oggi da Washington l'agenzia Reuters ha dato la sua interpretazione del pensiero del presidente americano. Il documento dell'amministrazione statunitense è stato una spina nel fianco per ciascuna regione indicata nel report. Per l'Europa forse le parole più dure. Un continente definito in declino economico e con una civiltà sulla via della cancellazione. Questo quanto scritto nel documento. A Bruxelles il vertice della Commissione Europea è rimasto in silenzio nonostante le parole arrivate dalla Casa Bianca. A parlare sono stati i portavoce, come ci racconta Federico Baccini.
È l'Unione Europea che prende le decisioni che la riguardano. Per la prima volta la Commissione Europea commenta la nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non per voce della Presidente von der Leyen, ma attraverso le parole di una portavoce dell'esecutivo dell'UE alla stampa europea. Il riferimento è all'autonomia legislativa, la libertà di espressione e il rispetto dell'ordine internazionale che guidano la politica di Bruxelles. Per tutta la giornata di ieri la strategia della Commissione era stata quella di non commentare per cercare di non gonfiare il caso. Ma dopo le parole dell'alta rappresentante UE Kaya Kallas a Doha, che ha definito Washington il più grande alleato e ha concesso sul fatto che ci sono molte critiche, ma credo che alcune siano anche vere, a Bruxelles non ci si può più nascondere. Von der Leyen evita per ora di scendere in campo, ma dalle retrovie i portavoce danno un segnale di presenza, anche se la politica di appeasement a Trump è ancora ben presente, visto che si parla sempre di una relazione unica con Washington e di presa di responsabilità in ambito di difesa. Stiamo rafforzando le capacità militari e consolidando la base industriale, ricorda la portavoce, facendo riferimento alla sicurezza europea e al contributo da dare alla NATO, esattamente in linea con i diktat del documento statunitense per scaricare l'Europa anche sul piano militare. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Tra le reazioni al documento della Casa Bianca c'è quella del governo italiano. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto che Trump ha semplicemente esplicitato che l'Unione Europea gli serve poco o nulla nella competizione aperta con la Cina. Il documento sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti imputa all'Europa di minare la libertà e la sovranità, censurare la libertà di espressione e far perdere le identità nazionali. Abbiamo chiesto un commento a Serena Giusti, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Su questa parte dell'Europa sì, i toni di Trump sono molto duri, però non sorprendono perché sono affermazioni che già erano state fatte da Vance, che diceva che in Europa non c'è il free speech, quindi il libero discorso, libera espressione. Musk aveva cercato di influenzare addirittura le elezioni tedesche. Quello che Trump lancia è un allarme dal suo punto di vista su alcune questioni come per esempio le migrazioni, il declino economico, il fatto che l'Europa non prenda la responsabilità della propria sicurezza. Ma questo era un discorso già presente nel discorso politico dei conservatori basta ripensare alle parole del politologo Kagan nel 2003 che affermava che gli Stati Uniti vengono da Marte e l'Europa viene da Venere, sottolineando questa inclinazione normativa dell'Europa che però la lascia indifesa qualora gli Stati Uniti decidano o comunque rivedano il proprio ombrello di sicurezza attraverso la NATO.
Intanto la corsa al riarmo alimentata dagli Stati Uniti fa un mezzo passo in avanti proprio in Europa. Il Dipartimento di Stato americano infatti ha approvato la vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. Non si tratta però di un vero e proprio impegno all'acquisto da parte della difesa italiana, come ha spiegato ai nostri microfoni il giornalista di Repubblica Gianluca Di Feo.
Ma sembrano essere consigli per gli acquisti, cioè l'Italia non ha ancora deciso di acquistare queste armi che sono destinate a essere usate dall'F-35 e quindi è anche possibile che in futuro l'Italia possa deciderlo, ma oggi non l'ha fatto. Teniamo presente che si tratta di missili prodotti da Lockheed Martin che hanno la caratteristica indicata dal nome nella sigla, che è GASSM, di avere un raggio d'azione lunghissimo, cioè colpiscono a oltre 900 km di distanza. Allora, se voi sommate l'autonomia dell'aereo, il famoso caccia invisibile, e il raggio d'azione del missile, significa che sono armi che possono colpire ovunque in Russia, decollando da una base italiana, che è un po' inquietante, ma fa parte del clima che stiamo vivendo e di quella che è la pianificazione.
Questo pacchetto di armamenti dovrebbe far parte di quella serie di rafforzamento della difesa militare della NATO, così come auspicata da Trump ieri nel documento sulla sicurezza nazionale?
Più o meno sì, cioè questa iniziativa è anteriore al documento di Trump, ma fa parte comunque di una spinta americana perché l'Europa sia in grado di costituire una difesa autonoma per un deterrente autonomo, in modo da creare un deterrente europeo che supplisca ovviamente al fatto che gli americani non vogliono più compiere questa azione.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita a Londra lunedì, incontrerà Keir Starmer, Merz ed Emmanuel Macron e il tema dell'incontro saranno naturalmente i negoziati di pace. Negoziati che procedono, dice Zelensky dopo una conversazione telefonica con il delegato ucraino a Washington, Umerov e Steve Witkoff. In tutto questo gli attacchi russi sul paese continuano. La scorsa notte è stata pesante dal punto di vista dei bombardamenti russi che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche del paese. A Kiev abbiamo raggiunto al telefono Piero Meda, cooperante della ONG We World. La sua testimonianza.
Ormai da settembre, ottobre, come tutti gli autunni e inverni, il target militare dei russi sono le centrali elettriche, la parte energetica, e quindi già siamo con l'energia razionata da mesi e questo si intensifica quando ci sono gli attacchi e quando vengono colpite più linee elettriche o centrali. Quindi ci sono delle parti che hanno avuto dei blackout, non solamente dell'energia ma anche dell'acqua, a volte vengono fatti degli stacchi preventivi proprio per avere minori danni su tutta la linea.
Ma lì come si sta vivendo questo momento che insomma è delicato per una serie di motivi?
È difficile generalizzare cosa pensa la popolazione ucraina. Sicuramente gli scandali di corruzione hanno un po' toccato gli animi della popolazione, soprattutto perché sono stati toccati dei ministeri molto importanti come il Ministero dell'Energia, che tutti i giorni viviamo sulla pelle i stacchi dell'energia o del riscaldamento. La questione dei trattati internazionali purtroppo è più di un anno che si vive questi possibili negoziati e ogni volta non si arriva mai a un dunque. La popolazione ucraina è stanca, è molto stanca, e quando si avvia l'inverno è ancora più difficile, si ha paura di passare un inverno al freddo o al buio, però la fiducia verso questi negoziati e trattati è molto molto poca, anche perché mentre i diplomatici russi stanno negoziando, i militari russi stanno attaccando.
È in corso in Qatar il forum internazionale di Doha, a cui partecipano i leader politici di Medio Oriente, Africa, America Latina e oltre 6.000 delegati da 150 paesi. Nella prima giornata di lavori si è parlato di giustizia, sviluppo, controllo delle armi e molto anche di Gaza. Il capo della diplomazia egiziana ha chiesto il rapido dispiegamento della forza di stabilizzazione internazionale prevista nel piano ONU. Abbiamo bisogno di schierare questa forza il prima possibile perché una parte, che è Israele, viola il cessate il fuoco ogni giorno, ha dichiarato durante la conferenza. Anche oggi infatti a Gaza si sono registrati morti e feriti in operazioni condotte dall'esercito di Tel Aviv. Dallo scorso 10 ottobre, denuncia l'UNICEF, più di 70 bambini sono stati uccisi nell'enclave palestinese. Sentiamo allora il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
Dal 10 ottobre a Gaza, cioè quando il mondo sperava che questa violenza, questo disastro umanitario fosse finito e quindi l'angoscia di più di un milione di bambini fosse finita, invece in realtà è accaduto che non è così. Diciamo che dal 10 ottobre sono stati uccisi più di 70 bambini. Quindi questo cessate il fuoco noi riteniamo che si debba al più presto tradurre in una situazione di totale protezione e sicurezza per i bambini. Non ci devono essere altre perdite. Noi abbiamo delle notizie che ci forniscono i nostri uffici sul campo, parlano di sabato scorso, quindi pochi giorni fa, due fratelli, uno di 8 e uno di 11 anni, sono stati uccisi mentre andavano a prendere la legna perché faceva molto freddo, perché non c'è da dimenticare che in questa zona adesso a Gaza fa molto freddo e cercavano di trovare qualcosa per tenere al caldo le loro famiglie e sono stati uccisi. Altri due bambini, ancora qualche giorno fa, mercoledì, sempre di 8 e 10 anni, sono stati uccisi all'interno delle loro tende. Sappiamo in che condizioni si trovano all'interno di queste tende, allagate, spesso piene di neve, con difficilissime condizioni di vita. Allora, queste non sono dei dati lasciati così al caso, non sono delle statistiche, parliamo di vite umane, erano bambini, dovevano giocare, dovrebbero studiare, dovrebbero imparare, diciamo, un mestiere, sognare un futuro, e invece tutto questo gli viene tolto.
Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan, in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, di cui 33 bambini. Lo riporta la BBC, secondo cui le forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che combatte l'esercito nella guerra civile sudanese, sono state accusate dell'attacco di giovedì da un'organizzazione medica, la Rete dei Medici Sudanesi, e dall'esercito regolare. Le forze di supporto rapido hanno a loro volta accusato l'esercito di aver colpito venerdì un mercato con un attacco con droni nella regione del Darfur. Torniamo invece adesso in Italia per la cronaca. Un detenuto infatti si è ucciso nel carcere di Pistoia, aveva 54 anni, era in attesa di primo giudizio e si è impiccato nella sua cella nel primo pomeriggio di oggi. A comunicare la notizia sono i sindacati di polizia penitenziaria. Si tratta del 73esimo detenuto che si toglie la vita nelle carceri del nostro paese a partire dall'inizio del 2025. Almeno 17 persone sono invece morte nel naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo di Creta. I migranti, tutti uomini, sono stati trovati a sud dell'isola greca di Creta, per l'appunto. Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati invece ricoverati in ospedale. Le circostanze della tragedia rimangono al momento sconosciute. E prima di chiudere andiamo in Francia, dove ai principali valichi di frontiera, manifestazioni, iniziative e presidi hanno voluto ricordare che oggi sono esattamente 10 anni che Parigi ha ripristinato i controlli alle frontiere in chiave anti-immigrazione. Ce ne parla allora da Briançon, la cittadina al confine con il Piemonte, la nostra Luisa Nannipieri.
A Mentone e a Montginevro, al confine italiano, o a Cerbère e Andaye, su quello spagnolo, oggi gli automobilisti di passaggio sono stati accolti da manifesti e striscioni. I militanti per il diritto d'asilo hanno organizzato una serie di azioni per sensibilizzare la popolazione al fatto che da 10 anni, complici gli attentati di Parigi, la Francia ha ristabilito i controlli alle frontiere. Una possibilità prevista dal diritto europeo in casi eccezionali, ma di cui Parigi ha abusato riattivandoli ogni 6 mesi, con delle conseguenze pesantissime soprattutto per i migranti e i richiedenti asilo, che vedono i loro diritti sistematicamente violati e sono respinti o detenuti in condizioni indegne. 10 anni di diritti calpestati, così si leggeva su uno striscione ai lati del gabbiotto di legno della dogana del Montginevro, dove stamattina un piccolo gruppo di militanti ha distribuito volantini agli sciatori venuti per il primo giorno di apertura delle piste. All'entusiasmo e all'allegria dei militanti, per una volta sorvegliati da gendarmi poco aggressivi e piuttosto ben accolti dai viaggiatori, ha fatto da contraltare il racconto delle storie di chi è costretto a rischiare la vita a causa della militarizzazione del confine. I dati ufficiali parlano di almeno 60 morti nella zona dal 2015, ma è impossibile sapere davvero quanti siano. Si stima che ancora oggi, ogni notte, almeno 50 persone tentino la traversata. Alla luce delle torce, qualche pattuglia di volontari continua a perlustrare i sentieri coperti di neve per cercare di guidarli verso un rifugio sicuro.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A. Nel sabato della 14ª giornata di campionato il Verona supera l'Atalanta per 3-1. Nelle altre partite del pomeriggio tutto facile per l'Inter, 4-0 al Como, vittoria di misura anche per il Sassuolo che rifila un 3-1 a una Fiorentina sempre più in crisi e ultima in classifica. Domani alle 12.30 Cremonese-Lecce, alle 15 Cagliari-Roma, alle 18 Lazio-Bologna. A chiudere la domenica sarà il big match delle 20:45 tra Napoli e Juventus. Agli europei di nuoto in corso a Lublino, in Polonia, l'Italia si aggiudica un nuovo argento grazie alla prestazione di Alberto Razzetti nei 200 misti, mentre Sara Curtis è bronzo nei 100 stile con nuovo record italiano. Per la spedizione azzurra i podi totali salgono così a 10. E avvia la conclusione anche la stagione della Formula 1. Domani il circuito di Abu Dhabi restituirà il nuovo campione del mondo. A contendersi il titolo in una corsa a 3 sono Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. La gara avrà inizio alle 14. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.